titoli di oggi. Elezioni europee, risultati a sorpresa.
Addio al generale polacco Jaruzelski.
Il governo italiano, chiarezza sulla morte di Andrea Rocchelli.
600.000 pendolari ottengono il risarcimento da Trenord per i disagi nei trasporti di fine 2012.
Latte artificiale, l'Italia detiene il record del prezzo più alto.
Vittoriano, in mostra i beni dell'antichità salvati dalla Guardia di Finanza.
Buongiorno e benvenuti al GR, ore 12 di Lumsa News. In studio Anna Bigano
e Domenico Cappelleri. Apriamo col punto sulle elezioni europee, risultati spesso inaspettati. In Italia il primo Partito Democratico raggiunge una maggioranza da record e nel resto d'Europa si registra un aumento sostanziale degli euroscettici, il punto della situazione nel servizio di Emanuele Bianchi.
Gli equilibri per la nuova composizione del Parlamento europeo, nonostante il primato rimanga alle forze conservatrici con i socialisti ancora a fare da contraltare, mutano in percentuale a favore delle formazioni politiche euroscettiche, che hanno ricevuto un robusto rinforzo elettorale in tutti i 28 Paesi membri. I partiti antieuropeisti sono forti di un terzo delle poltrone nell'Europarlamento. I seggi passano infatti da 64 a 129 complessivi. In evidenza nei due paesi forti dell'Unione Europea l'affermazione dei partiti euroscettici, la vittoria del Front National in Francia e l'UKIP di Nigel Farage, capolista in Gran Bretagna. In netto contrasto con il passato, il successo degli antieuropeisti in Belgio, Lussemburgo, Danimarca e Repubblica Ceca, mentre cresce il sentimento controeuropeista in Spagna, Germania e Paesi Bassi. Stupisce il risultato elettorale del nostro paese. Il PD stravince su tutti gli altri, con percentuali di preferenze degne della DC della Prima Repubblica. L'esito elettorale certifica la voglia d'Europa del popolo italiano. Lo schieramento politico guidato da Matteo Renzi invierà a Bruxelles 73 deputati, rappresentando così l'asse portante del Partito Socialista Europeo. Per la scelta del nuovo presidente del compiersi entro l'estate, la maggioranza relativa del Partito Popolare Europeo dà diritto ai conservatori di proporre il candidato, scelta che sembra convergere, nonostante il veto britannico, su Jean-Claude Juncker, ungherese attualmente a capo della Commissione dell'Unione Europea. Saranno in seguito rinnovate le cariche del Consiglio, dell'Eurogruppo e del responsabile della politica estera e di sicurezza.
È morto a 90 anni il generale Jaruzelski, controverso protagonista della storia della Polonia nel secondo Novecento. Il servizio di Carlotta Dessì.
Dopo una lunga malattia, si è spenta all'età di 90 anni Wojciech Jaruzelski. Un personaggio controverso a causa dei suoi rapporti complicati con l'Unione Sovietica, il generale polacco viene ricordato soprattutto per le sue scelte politiche. Dalla legge marziale, introdotta nel dicembre del 1981 per contrastare l'attività di Solidarnosc, il sindacato autonomo dei lavoratori Solidarietà di Lech Walesa, ai dibattimenti della Tavola Rotonda nel 1989 che traghettarono Varsavia fuori dall'influenza sovietica e verso la democrazia. Sempre taciturno e incapace di esprimere qualsiasi tipo di emozione, ebbe un rapporto controverso anche con Papa Wojtyla, anche se, con il suo aiuto, si piegò al dialogo con Lech Walesa, aprendo così la prima fissura nel muro di Berlino. Giovanni Paolo II definì Jaruzelski un patriota. Nel loro incontro, nel gennaio del 1987, Jaruzelski confessò al Papa: «La mia vita è stata ricca di contraddizioni, la mia educazione è stata cattolica, ma alla fine ho fatto prevalere strade diverse da quelle imboccate». Un uomo dalla personalità imponente che ha perso, contro il cancro, la sua ultima battaglia.
Le autorità italiane chiedono che sia aperta un'inchiesta sulla morte di Andrea Rocchelli, il fotografo ucciso in Ucraina 3 giorni fa. Il servizio di Raffaele Sardella.
Le truppe ucraine non sono da biasimare per la morte del giornalista italiano Andrea Rocchelli e del suo interprete russo Andrei Mironov. Lo ha detto il vice premier ucraino Vitaly Yarema, che ha attribuito tutte le responsabilità ai terroristi filorussi che combattono nella zona. Quando 3 giorni fa si era diffusa la notizia della morte del giornalista italiano, caduto sotto i colpi di un mortaio nella regione del Donetsk, si era pensato ad un attacco da parte dei governativi, acquartierati nelle immediate vicinanze del luogo dell'incidente. Ora le autorità italiane vogliono vederci chiaro. Il ministro degli esteri Federica Mogherini ha lanciato un appello affinché sia realizzata un'inchiesta sulla vicenda, mentre il nostro ambasciatore Fabrizio Romano incontrava il ministro degli esteri del governo di Kiev. Yarema ha poi specificato che la presenza dei giornalisti nella zona delle operazioni antiterrorismo non era stata autorizzata dalle autorità ucraine. Si tratta di una zona molto calda, dove nelle scorse settimane altri giornalisti avevano subito attacchi, senza riportare conseguenze.
Una buona notizia per i 600.000 pendolari lombardi che nel dicembre 2012 subirono pesanti disagi a causa del disastro informatico che mise in crisi l'azienda di trasporto Trenord. Per la Corte di Appello di Milano meritano un risarcimento. I dettagli nel servizio di Stelio Fergola.
Codici, l'associazione per i diritti del cittadino, ha annunciato di aver vinto la battaglia contro Trenord per ottenere i risarcimenti ai pendolari lombardi disagiati dai disordini del dicembre 2012. In quei giorni il sistema informatico dell'azienda era andato in tilt, con gravi disagi per i passeggeri che durarono dal 9 al 17 di quel mese. La Corte di Appello di Milano ha ammesso la class action sulla questione. Con l'ordinanza del 7 maggio si sono stabiliti termini e modalità di pubblicazione dell'azione di classe sul quotidiano La Repubblica e sui siti web del Tribunale e del Ministero dello Sviluppo Economico. Ivano Giacomelli, del Centro Diritti del Cittadino, ha commentato con soddisfazione la notizia. Trenord, infatti, dovrà risarcire tutti i possessori di abbonamento settimanale, mensile o annuale utilizzabile sulle tratte ferroviarie coperte dall'azienda nel periodo tra il 9 dicembre 2012 e il 17 dicembre 2012, quelli del cosiddetto disastro informatico. Gli interessati avranno tempo fino al 20 ottobre 2014 per il deposito degli atti di adesione presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, anche rivolgendosi a Codici. La prossima udienza si terrà il 21 gennaio 2015.
Il prezzo del latte artificiale in Italia rimane il più caro d'Europa. All'autorità garante della concorrenza e al Ministero della Salute è arrivata la richiesta di aprire un'istruttoria. Ce ne parla Federica Tagliavia.
Elevato aumento del prezzo del latte artificiale in Italia. A seguito delle proteste dei consumatori, dall'associazione Codici Lecce, che raccoglie le segnalazioni dei cittadini e valutazioni di risarcimento, è stata avviata una denuncia all'autorità garante della concorrenza e del mercato e al Ministro della Salute. L'obiettivo è aprire un'istruttoria contro questo salasso che da decenni danneggia le famiglie italiane. Le prime sanzioni erano già state avviate dall'Authority nel 2000 e nel 2005 nei confronti delle società Nestlé, Milte, Prada, Heinz Italia, Nutricia, Humana, Milupa, colpevoli di aver realizzato in violazione dell'articolo 81 del Trattato europeo un'intesa finalizzata ad un'alterazione della concorrenza mediante un coordinamento delle loro politiche commerciali, determinando così prezzi più elevati rispetto agli altri mercati europei. Già nel 2006 l'avvocato Stefano Gallotta, segretario di Codici Lecce, aveva presentato un'esposta alla procura per l'apertura di un fascicolo contro gli amministratori delle società sanzionate.
Sulle tracce di Caligola, al Vittoriano una mostra per celebrare l'operato della Guardia di Finanza a tutela del patrimonio artistico e archeologico. Servizio di Maria Lucia Panucci.
Mettere in luce l'importante lavoro di salvaguardia dei beni dell'antichità compiuto negli ultimi anni dalla Guardia di Finanza. Questo è l'obiettivo di Sulle tracce di Caligola, la nuova mostra ospitata nel complesso del Vittoriano fino al prossimo 22 giugno. Cuore dell'esposizione, la colossale statua di Caligola in trono del primo secolo d.C., recuperata a Fiumicino nel 2011 e completamente restaurata dopo che i ladri l'avevano fatta a pezzi per caricarla su un container diretto in Svizzera. A completare il percorso, un corpus di opere provenienti dalle navi dell'imperatore, dalla sua villa sul lago e dal santuario di Diane a Ricina. Solo negli ultimi due anni sono stati recuperati oltre 11.000 manufatti, sottratti al commercio più di 136.000 opere contraffatte e denunciati circa 300 criminali. A questo proposito abbiamo sentito Massimo Rossi, comandante del gruppo tutela patrimonio archeologico della Guardia di Finanza.
La mostra è l'occasione appunto per riportare alla fruizione pubblica una scultura che si considerava ormai perduta se non recuperata appunto in extremis e per riportare anche l'attenzione sul concetto di tutela. È necessario dire che ogni anno dal nostro paese vengono trafugati oltre 5.000 opere che rappresentano la nostra storia, la nostra cultura. C'è bisogno in realtà appunto di riportare quell'attenzione sul significato antico sociale di un'opera d'arte che per sua stessa natura deve appartenere alla collettività, non alla fruizione esclusiva di un cittadino che vuole appunto detenerla per fini patologici.
E proprio negli scorsi giorni è scattata l'ultima operazione della Guardia di Finanza, volta al recupero di corredi funerari etruschi trafugati da aree archeologiche del litorale campano e laziale.
Il GR di Lumsa News termina qui. Hanno collaborato Maria Lucia Panucci, Carlotta Dessì, Emanuele Bianchi, Federica Tagliavia, Stelio Fergola, Raffaele Sardella. A risentirci.